Bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario ciò che ci circonda. Faccio un'incursione rispetto alla scaletta che avevo già programmato di trasmissioni. Come sapete, ma non è un segreto che questa trasmissione non è in diretta, è registrata, e quindi chiaramente io mi faccio un paniere di trasmissioni, di puntate pronte, ma se poi succede qualcosa di particolare, chiaramente faccio slittare la scaletta. E questo è successo, lo sapete, in passato per la morte di Umberto Eco, per il Nobel a Bob Dylan, per la morte di Dario Fo, per la morte di Battiato, tutti episodi che mi hanno spinto ad arrivare a cambiare la scaletta e a fare una trasmissione particolare. Questa volta non c'è, per fortuna, la morte di nessun artista in particolare, ma vorrei così fare una riflessione su un dibattito culturale che c'è stato in queste settimane. Il tutto è nato ad inizio gennaio, quindi circa un mesetto fa, attorno alle dichiarazioni uscite su una rivista online che vi consiglio di seguire, una rivista letteraria online che si intitola Doppio Zero, molto molto interessante, fatta veramente molto molto bene. Diciamo che Doppio Zero, insieme a quello che fu il laboratorio creativo del gruppo Wuming, Wuming 1, 2, 3, 4, 5, lo sapete, i gruppi, questi cinque autori bolognesi che prima come Luther Blissett e poi appunto con il nome collettivo di Wuming hanno pubblicato una serie di volumi sia di critica letteraria che di letteratura molto molto interessanti. Più volte noi abbiamo utilizzato Wuming, soprattutto il volume New Italian Epic, per definire appunto la nuova letteratura italiana, e quello di cui stiamo andando a parlare ha proprio a che fare con questo tema. Perché vi dicevo, su Doppio Zero all'inizio di gennaio è uscito una sorta di appello. L'appello qual è? L'appello è che Aldo Busi, lo scrittore nostro vicino di casa che abita a Montichiari, avrebbe pronto il suo ultimo libro, 10 anni di lavoro, circa 850 fogli di dattilo scritti. Un libro intitolato Seminario sulla morte, quindi di fatto va a chiudere l'opera di Busi che esordì proprio con il seminario sulla gioventù, edito da Adelphi, con tra l'altro un'aneddotica che più volte ha raccontato lo stesso Busi, ma anche lo stesso Calasso, Roberto Calasso, che nel frattempo non c'è più, aveva appunto raccontato qual era questa aneddotica. Busi era un ragazzo già con talento, sapeva scrivere molto molto bene, aveva redatto questo racconto, lo fece leggere a Calasso, trovandolo, seguendolo, insomma cercandolo a Milano. Busi stava lavorando all'epoca a Milano come cameriere, aveva fatto leggere questo manoscritto a Calasso. Calasso, che non era proprio la persona più simpatica del mondo e all'epoca, capite, fondatore di Adelphi, siamo negli anni Ottanta, era proprio nel boom della crescita di questo progetto editoriale autonomo, e decide invece di dedicare tempo a questo giovane che si presenta in un certo modo, che conosce e parla un italiano perfetto, splendido, e dedica del tempo alla lettura di questo manoscritto, che è il Seminario sulla gioventù. Calasso torna dopo qualche giorno nel bar, rivede Aldo Busi, gli dice: guarda, va bene, ma questo libro è provinciale, è un libro che non ha un respiro da letteratura, è un libro provinciale, dozzinale. Devi fare un po' come ha fatto Manzoni, devi sciacquare i panni in Arno. E praticamente Busi racconta più volte che fa tutto un percorso, una sorta di viaggio, a parte un viaggio intellettuale, culturale, cosa che appunto è nelle corde di Aldo Busi, ma anche un percorso proprio di crescita personale, di lettura, di scrittura, di studio della scrittura. Se avete letto il suo magnifico Nudo di madre, lui spiega proprio cosa vuol dire essere scrittori, il lavoro che serve per essere scrittori, cosa bisogna fare per essere veri scrittori. E dopo tutto questo lavoro, in mezzo a una laurea in lingue a Verona, Busi consegna il nuovo manoscritto a Calasso, che lo pubblica così com'è e diventa Seminario sulla gioventù. Bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario ciò che ci circonda. Stiamo parlando in questa puntata del resoconto di questa querelle, di questo dibattito che c'è stato in questi giorni, che mi ha visto protagonista. Anch'io sono entrato dentro a questo dibattito, ecco perché sono qui a parlarvene, spiegandovene le ragioni, che riguarda la pubblicazione dell'ultimo libro di Aldo Busi. Il primo libro è nato, come abbiamo detto nella prima parte, leggermente romanzata, ma stiamo parlando di un romanziere, quindi è normale che sia così, anzi di uno scrittore, non di un romanziere, di uno scrittore. E da lì nasce il caso Aldo Busi. Come dice Michel Foucault, il grandissimo filosofo Michel Foucault, non è mai lo scrittore che scrive l'opera, ma viceversa. Prima di Seminario sulla gioventù esisteva Aldo Busi, giovane, uomo di cultura, uomo appassionato, lettore, viaggiatore, e poi esiste, dopo Seminario della gioventù, esiste l'Aldo Busi, scrittore. Ora, come ho detto negli interventi che mi hanno visto protagonista sui giornali, non conosco Aldo Busi di persona, non mi interessa conoscerlo di persona, non voglio fare il verso a pif, non so se avete visto quel orrenda messa in onda della trasmissione dedicata a Battiato con Piff che continuava a dire: ah, io non voglio conoscere i miei idoli, non voglio conoscere i miei idoli, e così non ho conosciuto Battiato. No, sinceramente, se mi capita l'occasione di conoscere un mio idolo bene, non sono ben consapevole che il mio idolo è ben diverso dall'opera che produce. Sono ben consapevole che Vasco Rossi potrebbe essere tutt'altra persona rispetto a quello che canta, così come qualsiasi scrittore poteva essere, che ne so, Pasolini o Calvino tra i miei miti, piuttosto che Aldo Busi da vivo, ben diverso da quello che io penso di lui come scrittore. Appunto, perché c'è un'opera che determina uno scrittore, così come c'è un album, una musica, delle canzoni che determinano un cantante o una cantante. Quindi di questo io sono perfettamente consapevole. Quindi, come ho scritto sul Brescia Oggi, non ho velleità di guadagnare col nome di Busi, in nessun modo, in quanto piccolo editore, non mi interessa. Non mi interessa la gratitudine di Aldo Busi, del signor Aldo Busi, ma credo che sia scandaloso che un autore, l'ultimo grande autore di una stagione, diciamola pure, novecentesca, visto che qualcuno nel dibattito mi ha detto: ma guarda che si parla di dinamiche del Novecento, ormai le dinamiche editoriali del 2000 sono ben diverse, vero? Assolutamente vero, certo. E quindi diciamo, forse l'ultimo grande scrittore del Novecento italiano non riesca a trovare un editore per il suo volume da 850 pagine. Ora, i problemi sono stratificati. C'è chi dice che Aldo Busi ha un caratteraccio, c'è chi dice che Aldo Busi pretende un anticipo ricco. Tantissime questioni che sono problemi dell'editore, fanno parte delle questioni dell'editore. Siamo davvero convinti che i calciatori non prendano anticipi sulla pubblicazione della loro biografia? Siamo convinti che registi, autori, attrici, musicisti non prendano anticipi sulla pubblicazione della loro biografia? Che Dave Grohl, nella biografia che è uscita quest'inverno, non abbia chiesto un anticipo all'editore? Su via, che i leader di partito che scrivono i loro libri, le loro riflessioni in momenti precisi della loro carriera politica non abbiano preso un anticipo, che portavoce di ministri del governo tipo Rocco Casalino non abbia preso anticipi per il suo libro, è normale, questo è un meccanismo dell'editoria. Diverso è il problema che una volta l'editoria era disposta a investire sugli autori che facevano letteratura, e quindi sul fatto che quel libro avrebbe nei decenni sicuramente fatto guadagnare alla casa editrice, perché era un prodotto appunto di letteratura, e non avrebbe fatto guadagnare nell'immediato, nel trimestre, semestre e via andare. Ecco, questo credo che sia uno dei primi grandi cambi di rivoluzione che c'è stata. Inoltre, se pensate, chi è di voi nel mondo dell'editoria lo sa benissimo, la mancanza di materie prime comporta la mancanza di carta, e gli editori in questo momento stanno attenti a cosa pubblicare proprio perché manca la carta, e in caso di grande successo serve la carta per ristampare. E allora investire in 850 pagine ha senso oggi? Bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario è ciò che ci circonda. Sto appunto cercando di definire la galassia che ruota attorno a questa problematica che mi ha visto partecipare al dibattito insieme a persone ben più illustre di me, scrittori, docenti universitari, saggisti, critici, sulla pubblicazione dell'ultimo libro di Aldo Busi. Aldo Busi ha fatto sapere appunto di avere pronto un libro su cui ha lavorato per 10 anni, 850 pagine. Io appunto ho definito questo sicuramente un prodotto di altissima letteratura, quindi non è il bestseller alla Ken Follett, non è il bestseller alla Carrisi, non è chiaramente un libro di consumo, come ormai siamo abituati a leggere, solo letteratura di consumo. Io vi posso dire di aver comprato con grande felicità l'ultimo libro di Cognetti, di Paolo Cognetti, Le otto montagne mi era piaciuto molto, ma Le otto montagne io ricordo benissimo quando è uscito, era messo nello scaffale di montagna, cioè non era neanche messo nello scaffale della letteratura. Poi il passaparola ha fatto conquistare i numeri a Cognetti, che è arrivato addirittura alle 500.000 copie, le traduzioni internazionali, e probabilmente, se non sbaglio, la preselezione per un film, e poi il premio Strega come conclusione di un anno che aveva portato Cognetti da persona che io ho visto dopo 2 settimane dall'uscita del libro a Verona. Eravamo in 13, io, Rachele e altre 11 persone a vederlo parlare, c'era lui, il cane e la sua compagna e l'organizzatore di questa mostra, e parlava veramente a fatica nel pubblico e non sapeva cosa dire di questo libro. Esattamente 6 mesi dopo, al Festival della Letteratura a Mantova, oltre alla folla tipo concerto rock, con lui c'era il figlio di Tiziano Terzani, Folco Terzani, e sembrava che stessimo parlando del nuovo Calvino, fondamentalmente. E lui stesso ha cominciato a scrivere sulle varie testate, sui vari magazine, sui vari settimanali di cultura, a diventare persona che fa opinione, per poi produrre quest'ultimo libro, che di fatto è una favoletta stiracchiata e allungata e poco più. Allora, la letteratura, se oggi è questo, cioè vivere innanzitutto sulle macerie di quello che c'è stato prima, oppure sui fasti di quello che c'è stato prima, nella speranza che siccome il volume 1 di Cognetti ha venduto X, il volume 2 può vendere Y, che il volume 1 della saga, quella ambientata in Sicilia, che adesso non mi ricordo, I Leoni di Sicilia, e il volume 2 possa vendere altrettanto in quanto il sequel, e quindi speriamo in una trilogia e via andare, è chiaro che questo è il mercato editoriale. Ma è altrettanto vero, e non ci sto a dire che è una regola del Novecento, del secolo passato, è altrettanto vero che se l'editore ha la capacità di essere un vero imprenditore, investirà su 10-15 libri che sono di commerciali per farne uno o due di cui possa restare traccia. Se io penso ad operazioni come ad esempio la Bao Publishing, che a fronte di un successo editoriale stratosferico quale è quello di Zero Calcare si è messa a pubblicare delle graphic novel molto interessanti, che fanno decisamente numeri inferiori, ma molto inferiori rispetto a Zero Calcare, ma questo consente però ad autori ed autrici italiani e esteri di poter avere pubblicata e o tradotta il proprio lavoro. Credo che questo sia il compito di un editore. Nel mio piccolo, in quanto piccolo editore, quando pubblico libri che hanno una valenza, una validità importante per gli autori e per le autrici, perché lo vogliono, perché lo devono regalare, perché hanno la loro convinzione, quel qualcosa che resta da quell'operazione mi serve per pubblicare il libro in cui credo, il libro che magari non farà il botto, ma che so che è un libro che ha un'importanza. Mi riferisco ad esempio ai 2 volumi E poi scese la notte, 2 volumi molto importanti, veramente molto importanti, che sono stati a suo modo decisivi appunto per raccontare, ne abbiamo parlato qua in questo spazio, la storia appunto di Lonato, della resistenza a Lonato e di quello che ne consegue. Allora credo che l'editoria abbia questo compito, l'editoria abbia il compito di investire non solo nei prodotti di consumo ma anche nella letteratura. Bentrovati, bentrovati Scaffale Alfa. Allora, come venirne fuori? Stiamo parlando in questa puntata di Scaffale Alfa Pop, l'immaginario di ciò che ci circonda, di questa appunto querelle che c'è stata in questo periodo legata appunto al nuovo libro di Aldo Busi. Ci siamo chiesti allora cosa possiamo fare. È chiaro che diventa difficile, perché se i grandi editori da Adelphi alla Nave di Teseo non investono in questo volume, a fronte del fatto che la Nave di Teseo ad esempio ha pubblicato l'ultimo Malloppone di Houellebecq, autore che io adoro, ma parliamoci chiaro, quanti di voi che mi state ascoltando hanno comprato l'ultimo volume di Houellebecq e sono 850 pagine? Però chiaramente qualcuno mi ha detto: sì, ma sai, di Houellebecq sicuramente hanno venduto i diritti televisivi per una serie TV, per un film e via andare, sicuramente. Quindi il problema non sono le 850 pagine, in quanto ci sono persone che hanno letto appunto la saga dei Fiorio, che sono più di 1000 pagine, e non si sono posti il problema di quante pagine sono. Se un lettore è un lettore, legge. Giorgio Fontana ha pubblicato il suo ultimo romanzo per Sellerio, 900 pagine, e ha venduto 25.000 copie, quindi vuol dire che anche lì non è il problema del numero di pagine. Il problema, come ho scritto io, è: c'è un pubblico per 850 pagine di letteratura oggi? E questo è il punto, perché sicuramente l'opera di Busi è un'opera di un autore che in 10 anni ha lavorato, cesellato e sistemato una lingua che è sempre stata la sua forza. Io vi dico i romanzi di Aldo Busi, lasciate stare i pamphlet, i libelli e via andare. Parliamo dei romanzi, quindi Vita standard di un venditore di Collante, Vendita gallina a chilometri di due, quello dedicato a Don Giovanni, adesso non mi ricordo di preciso il titolo, Seminario sulla gioventù, volume 1 e volume 2, cioè quello rivisto da Adelphi con la postilla sul seminario, e adesso questo qui nuovo, Le specialiste di Barcellona. Insomma, tutta la sua narrativa con la N maiuscola è una narrativa dove si è sempre, Busi ha sempre lavorato sulla lingua, ci ha presentato una nuova lingua. Parlando in questo ciclo della giornata della memoria, poi quando sarà il momento della giornata della festa della donna, di San Valentino e di altre giornate, io ribadisco sempre l'importanza del rapporto tra sapere e potere. Il linguaggio non è secondario nelle strutture di potere, non è affatto secondario nelle strutture di potere. Un determinato linguaggio, l'utilizzo di un linguaggio in un certo modo, è figlio della cultura che domina. E allora è chiaro che al tempi di Dante si parlava in latino perché quella era la cultura dominante, e Dante scrive la commedia in volgare. Ce l'ha detto Dante che la lingua è importante, perché quell'opera lì, visto che era fatta per criticare il potere dell'epoca, doveva essere fatta in latino, invece l'ha fatta in volgare, perché voleva che il suo pubblico fosse il popolo, una fetta di popolo, e doveva spingere le persone che parlavano in latino a scendere dal piedistallo e a leggere in volgare, e quindi venire a dare dignità al volgare, se volevano capire di cosa stesse parlando quell'opera. Allora, il rapporto e il lavoro sulla lingua è fondamentale, è importantissimo. E avere un autore ancora oggi novecentesco, perfetto, novecentesco, come d'altronde Claudio Magris. Qualcuno vuol dirmi invece che Claudio Magris, il suo modo di scrivere, il suo modo di concepire un libro, avete visto l'ultimo sulle polene? Claudio Magris ha pubblicato un libro sulle polene con La nave di Teseo. Mi piacerebbe proprio sapere quanto ha venduto un libro di storia delle polene. Sapete cosa sono le polene? Sono le statue attaccate davanti ai vascelli e ai velieri. Ecco. Questo è stato un libro che ha scalato le classifiche, o è stato un libro di letteratura, per cui la Sgarbi, Elisabetta Sgarbi, patron di Nave di Teseo, fondata con Umberto Eco per pubblicare i libri di Umberto Eco che sarebbero venuti, poi purtroppo Eco è morto e adesso pian pianino la Nave di Teseo sta recuperando tutti i titoli di Umberto Eco o mettendo insieme raccolte di vario genere come l'ultima che è stata pubblicata. Ecco, che questi libri siano best seller, siano libri che vanno in classifica o sono libri che si mantengono con la vendita degli altri. Allora l'alibi non può essere né quello dell'anticipo né quello del pubblico. Chi leggerà queste 850 pagine? Non può essere questo. Credo che sia qualcos'altro. Bentrovati, bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginare ciò che ci circonda. Chiudiamo questa puntata in cui vi ho un po' così spiegato cosa sta succedendo, qual è questo dibattito che ruota attorno alla presunta incapacità dell'editoria italiana di pubblicare il nuovo libro di Busi, che indubbiamente paga uno scotto di isolamento, di poca simpatia, di tutto quello che volete, ci siamo. E c'è dall'altra parte però anche, dico io, forse l'incapacità davvero in questo momento nell'editoria, ma anche nei lettori, di volersi confrontare con una opera di letteratura. Dicevo, io non credo che le riedizioni che stanno facendo adesso in Audi, le traduzioni di Dostoevskij che hanno appena fatto adesso, dei Karamazov nuova o dei Demoni qualche tempo fa, oppure la Feltrinelli che lancia una nuova edizione dell'antologia di Spoon River, visto che i diritti sono caduti, io non credo che tutto questo sia fatto per scalare le classifiche. Il classico, la letteratura, viene messa nello scaffale ed è lì, e deve esserci, e servirà a qualcuno, qualcuno lo prenderà, lo leggerà, e quindi l'investimento si va ad ammortizzare in un tempo diverso dal prodotto di consumo. Ristampare Dostoevskij non è stampare l'ultimo di Cognetti. L'ultimo di Cognetti deve vendere 100.000 copie almeno, perché l'altro ne ha venduto 500.000, ma la ristampa dei Demoni con la nuova traduzione di Dostoevskij, al di là che non serve dare l'anticipo a Dostoevskij perché è morto e i diritti sono caduti, però c'è un traduttore che si è messo lì almeno 2 anni dal russo e ha confrontato le vecchie edizioni, ne ha fatto una nuova e quindi ha dato un qualcosa di più. Quindi c'è un investimento da fare e non credo che questo investimento rientrerà facilmente da parte di Einaudi. E qui è la stessa cosa. Si vuol fare o no questo lavoro? Sì, io ho proposto, l'ho scritto su Brescia Oggi, ho proposto di mettere a disposizione le mie competenze per attivare un crowdfunding. Crowdfunding sapete che è la procedura che serve spesso, molto spesso nella musica, ma non solo, perché il sito Produzioni dal Basso consente di fare operazioni di qualsiasi tipo per salvare cinema, per salvare circoli, per sostenere azioni, per sostenere festival e via andare. L'ha utilizzata Cognetti, l'ha utilizzata Cisco dei Modena City Rembrandt, l'hanno utilizzata i Radio Dervish, l'hanno utilizzata Maroccolo, Massimo Zamboni, l'ha utilizzata Cristina Donà, insomma tantissimi autori e autrici l'hanno utilizzato. E si sa benissimo, basta andare lì sopra, si vede quanti soldi sono raccolti. Chiaramente questo comporta un pagamento anticipato del prodotto che si andrà a produrre, il quale poi viene immesso sul mercato. Ma capite che, e chiaramente io spero che Busi mi abbia insultato pesantemente nella sua testa e non lo scriva pubblicamente da nessuna parte, spero, perché sarebbe stato come andare a dire a Carmelo Bene che il tuo ultimo spettacolo, Pentesilea, al Teatro Argentina a Roma, non veniva prodotto dal Teatro Argentina, ma veniva prodotto appunto attraverso un crowdfunding, perché tu, Carmelo Bene, ormai eri un autore che il tuo teatro non era più il teatro di intrattenimento, non lo era mai stato appunto, non era mai stato teatro di intrattenimento, non era mai stato teatro della comicità, ma era appunto storia del teatro. E qui la stessa cosa. È come andare a dire a Busi, guarda, ti pubblichiamo noi facendo una colletta perché l'editoria oggi è incapace di pubblicare un'opera letteraria. Ecco, credo che questo sia lo scandalo. Lo scandalo credo che sia questo. Questo è un vero scandalo, che l'editoria italiana sia messa così, che il pubblico italiano sia messo così. Ma non possiamo appunto stupirci se poi vediamo che prima in classifica ci sono autori e autrici di libri di consumo, autori e autrici di musica di consumo, autori e autrici di film di consumo, perché la stessa cosa avviene per i film, solo che il film c'è il circuito de sé, e il circuito de sé è finanziato attraverso fondi europei. Ora forse sarebbe ora che ci sia anche un circuito de sé per la musica, finanziata dalla Comunità Europea, e un circuito de sé per la letteratura, quando è vera letteratura, finanziata dalla Comunità Europea, o finanziata da enti, da fondazioni, oppure dai veri editori, che possono essere editori di libri, editori di musica, editori di film, i veri editori. Altrimenti davvero agli autori resta di andare sul mercato da soli e fare queste collette che sono oggettivamente denigranti per l'autore, ma soprattutto per l'opera, visto che è l'opera che scrive l'autore. Lunga vita Busi, lunga vita alla sua letteratura.